Amici di Radio Svat, in diretta dall'aeroporto internazionale di Abu Dhabi, qui con me il Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Bernie.
Mentre sta mangiando un hamburger di Burger King post gara del Gran Fondo di Abu Dhabi, 150 km da Abu Dhabi ad Al Ain, Alain o Al Ain. Kaiser, cosa mi dici? Prima riassumi la giornata di oggi con una frase.
Gara della morte.
Ecco ragazzi, la gara della morte. Praticamente noi ci siamo iscritti a questa gara pensando fosse tipo quella di Dubai di febbraio, che comunque era stata, ne avevamo parlato anche bene della gente in gruppo, sapevano stare in gruppo, era strade belle, belle lisce, larghe, senza problemi. Oggi invece abbiamo messo a repentaglio le nostre vite, abbiamo proprio alzato il livello di pericolosità delle nostre pedalate, perché vi spiegheremo meglio più avanti, ma abbiamo capito dopo la gara, ci hanno detto che i local la chiamano appunto la gara della morte, perché uno dei grandi problemi di sta gara è che c'è un montepremi elevato di 500.000 euro diviso fra maschi e femmine, e quindi il primo si porta a casa circa 25-30.000 euro, e così a scalare fino al 20° posto si vince 1.000 euro, e per follia pagano anche le categorie. Ad esempio un australiano che era in albergo con noi, che ha 56 anni se non sbaglio, categoria 55-60, ha vinto 6.000 euro arrivando al 70° della gara. Comunque vabbè, un bel motore anche lui, cioè motore contando l'età, diciamo. Fatto sta che comunque grande esperienza secondo me, non so se la ripeteremo, perché oggi forse siamo arrivati un po' cioè sinceramente non so voi, ma io ho alzato il piede a un certo punto, ho detto: Carlo, se in futuro tu vuoi avere una famiglia, alza il piede e lascia perdere.
Guarda, io ho capito già l'antifona della giornata da quando siamo arrivati alle 4:40 di questa mattina al parcheggio, perché dovete sapere che l'organizzazione ha preso un pezzo di deserto e l'ha asfaltato, come asfaltare 4 campi da calcio, tutti asfaltati, senza strisce né nulla. Tu arrivavi e parcheggiavi dove volevi, lì era la partenza. E quando siamo arrivati, ho iniziato a vedere droni militari sopra la testa, con i lampeggianti e le eliche che ci filmavano, e Dubai Police con un motorhome e dei gazebi lunghi 50 metri, tutte le squadre schierate e le transenne già predisposte per farci partire. E poi abbiamo fatto un trasferimento di 2 chilometri, che è stato come fare gli ultimi 2 chilometri di gara. Già lì ho capito che oggi sarebbe stata una guerra.
Cioè già lì abbiamo rischiato la vita più di una volta.
E sì, una gara che poi a fine giornata tanti local ci hanno scritto: quella è una gara pericolosissima, è per quello che oggi non c'eravamo. E però noi eravamo veramente ignari tutte queste cose, ed è stato un bene, perché altrimenti avremmo avuto una paura che probabilmente ci avrebbe mandato solamente quella per terra. E ti dirò, la cosa più assurda è stata vedere quegli atleti dell'Oman che facevano fuga in testa al gruppo per pestarsi e darsi pugni in testa con gli altri. Cioè la gara non era andare in fuga per andare in fuga e vincere la gara, era fare una volata di 20 metri e potersi dare pugni da soli per non darseli in mezzo al gruppo.
No, ma che poi erano gli stessi, no, i filippini erano quelli che c'erano anche a febbraio, che partivano in volata dal fondo al gruppo per provare ad andare in testa al gruppo, e praticamente finivano il glicogeno dopo
ma
20
sì,
chilometri.
Ma poi i soliti russi ingaggiati da Abu Dhabi, perché come al solito...
No, allora spieghiamo, i russi a febbraio gareggiavano per loro stessi.
Loro stessi, perché non potevano gareggiare in nessun'altra parte del mondo.
E
ora
poi Abu Dhabi ha deciso di ingaggiarli nel team. Ma spieghiamo prima un'altra cosa: tra Abu Dhabi e Dubai c'è una sorta di gara praticamente. Dubai è la scena un po' più, diciamo, consistente, ciclistica, con più gare e con team un po' più formati, e Abu Dhabi è quella che forse chiama più da fuori, chiama più europei proprio così a spot per eventi vari, e c'è questa gara tra il team di Abu Dhabi e la Dubai Police, e come dicevano dei local qua è proprio una gara, cioè se un anno questi spendono tot, l'anno dopo Abu Dhabi spende il doppio e così via, ogni anno c'è questo rilancio in ogni cosa. Se prendono un furgone, l'anno dopo gli altri ne prendono quattro. Se ne hanno presi quattro, l'anno dopo ne prendono otto, cioè tutto così.
Sì, è così, però già ieri sera in hotel mi è piaciuto l'atteggiamento dei meccanici della Dubai Police, che ci hanno prestato le loro cose e mi hanno anche fatto un po' di manutenzione alla bicicletta, e veramente disponibili, non hanno quella chiusura che possiamo avere noi europei o addirittura italiani, che pur di non farti un favore faccio a meno di fartelo e cerco già del giorno prima di metterti i bastoni tra le ruote. No, qui non succedono queste cose, qui addirittura la delinquenza non esiste. Sì, puoi lasciare una bici incustodita davanti all'albergo, il giorno dopo la ritrovi lì, una cosa bellissima, tutto sicuro. La gente è veramente contenta di vederci, anche i figli degli sceicchi questa mattina alle 5 erano già con le loro tuniche davanti alla griglia di partenza a guardarci, a filmarci, e proprio si nota questa passione, che non è per il ciclismo, è per qualsiasi cosa, emulare gli europei e cercare di fare qualsiasi cosa per provare a replicare qui quello che noi facciamo in Europa.
Comunque, prima di raccontare proprio la gara, cioè che poi è tutta piatta, non c'è granché da raccontare, però io andrei al primo giorno di pedalata, dove abbiamo conosciuto il sultano, che ha tirato giù dalla sua Porsche la bicicletta per pedalare lì nel Cycle Track che c'è, dove c'è il Wolfies, che è il negozio più importante qua tra Dubai e Abu Dhabi, e il negozio col Nago. E proprio lui diceva: Saturday there will be a lot of fighting. E noi non capivamo, no? Cioè diciamo, sì, ci sarà da andare forte. E lui non si è presentato oggi praticamente.
Sì, perché la lotta non era tra chi era più forte a livello di watt e gambe. Era proprio una lotta
fisica,
tra sgomitate, e chi rimaneva in piedi riusciva a portare la bici senza cadere fino al traguardo di Allen.
E poi c'è stato un siparietto, perché Kaiser gli fa: ma guarda, for us Abu Dhabi it's porn. E lui non capiva, perché la pornografia a Dubai è vietata, e lui diceva: you born here? You born Abu Dhabi. Pensava che Kaiser fosse nato qua, non porn, born. Però
sì, mostruoso il sultano, seguitelo, si chiama Al Suwaidi 87, un mostro. Che
gli uscivano bene da tutte le parti.
In pratica la sua giornata è fare un'ora di macchina per andare al cycle track più vicino, fare un'ora di allenamento e poi un'altra ora di macchina per tornare a casa. C'è una organizzazione della giornata mostruosa, però ti fa capire la passione che hanno questi ragazzi per il ciclismo e come vedono noi europei come esempi da seguire. Infatti secondo me in futuro, se dovesse nascere un gemellaggio tra noi e i team di queste terre, noi in inverno qui e loro d'estate da noi, secondo me verrebbero fuori dei disastri allucinanti.
È vero. Il primo giorno abbiamo appunto pedalato su quest'isola dove nascerà il velodromo dei mondiali, giusto, se non sbaglio?
Sì, preparati Pippo Ganna, perché qui stanno facendo su cose che il velodromo più veloce della storia, in cui la gente non guarderà le gare dagli spalti, le guarderà dal tetto
mentre pedala. Hanno detto che è una cosa pazzesca, che stanno costruendo, non vuol dire che tra due anni è pronto, vuol dire che a febbraio quando torniamo a Dubai ci sarà già. Poi stanno costruendo delle salite artificiali per i mondiali, 2028 ci sono i mondiali, quindi stanno costruendo appunto quello che abbiamo in Europa. Emulano quello che abbiamo in Europa, faranno tipo il Mur, si inventeranno un po' quello che abbiamo noi. E poi siamo andati nel deserto il giorno prima della gara, però siamo usciti a degli orari assurdi perché non abbiamo mai beccato dei ciclisti, perché siamo usciti tipo verso le 11:30 a mezzogiorno, che per loro è, come dire, cioè è uscire nelle ore più calde, giustamente non escono, cioè siamo stati un po' chiusi di mente noi. Però vabbè, detto ciò, giorno della gara, partenza ore 6 al buio, trasferimento di 2 km da criminali, dossi, curve. Siamo proprio arrivati sulla linea dello start a 40-0 in 5 secondi abbiamo dovuto fare. E Greg Abole in prima linea, che è stato vincitore dello scorso anno di questa gara. Tra l'altro l'anno scorso il premio gara era 50.000 euro addirittura, e quest'anno è stato dimezzato. Oltre a Greg Abole, nella sua squadra c'era il campione sloveno, che mi sfugge il nome sinceramente.
Sì, è un ex sciatore.
Il campione sloveno nella Bahrain, cioè, che ha vinto il campionato sloveno davanti.
Serbo
o sloveno? Serbo. Forse sloveno, non lo
ma
so.
Ma è sloveno, perché ho guardato su Instagram, è un ex sciatore. E comunque sì, già ieri era in hotel con noi e abbiamo visto la sua bicicletta targata a Bahrain. Sembrava dovesse esserci molti più professionisti. Credevamo ci fosse Adam Hansen.
Invece era un omonimo.
E credevamo ci...
No, c'erano tanti Continental.
Ci avevano detto addirittura che di aver avvistato a Dubai Michel Honoré. Mai visto. Praticamente mai visto.
E c'era Mansebo.
E era atteso anche Cavendish, che c'era l'anno scorso, quest'anno però non è venuto. Ma comunque, tra i contendenti alla vittoria, i nomi erano più o meno sempre quelli: scontro Dubai Police e Abu Dhabi.
Abu Dhabi si è presentata anche con un olandese che un mesetto fa ha vinto un criterium, una gara involata davanti al fratello di Van Der Poel, ed è uno che vince abbastanza, ha corso in Rabobank per 2 anni World Tour a 35 anni, proprio un bestione proprio da pianura. E però sì, c'erano molti Continental, e il problema di questa gara è che avendo così un montepremi così alto arrivano appunto tanti marocchini, algerini, gente da Lomani, filippini gareggiano, e per assurdo quelli che vivono a Dubai non la fanno perché hanno appunto paura di entrare in colluttazione con questi soggetti, cosa che poi è accaduta, perché la partenza è stata relativamente tranquilla, se torniamo indietro.
Sì, partenza sì, abbastanza spinta, allora, però non pericolosa. Poi sono bastate 3 rotonde, 2 rilanci, e si sono già sentiti i primi pezzi di carbonio raschiare l'asfalto, e lì quando senti quel rumore ti vengono i brividi, perché sai che ti fai male sul serio. Poi a quelle velocità e non è mai bello andare a terra. Poi io purtroppo oggi ho avuto un problema con una cosa che a Dubai non esiste, perché a Dubai le strade sono larghe, 6 corsie, l'asfalto è caldo, scorre, non c'è una buca. Qui invece a Abu Dhabi è un asfalto più vecchio. Qualche architetto europeo deve aver raccontato a questi emiri di mettere quei dissuasori, quelle placche di metallo nella mezzeria della corsia. E quindi stando in mezzo al gruppo, o uno o l'altro, ogni corridore ci finiva sopra e o sbandava o appunto se non aveva magari tutte e due le mani sul manubrio rischiava di cadere. Tanti sono caduti per quello. Io purtroppo, colpendone uno, ho storto il manubrio e negli ultimi chilometri ho dovuto alzare bandiera bianca perché rischiavo di rimanere col manubrio in mano e ho dovuto lasciare andare sui cavalcavia finali, quando ci sono stati i rilanci, quelli per andare a prendersi le posizioni di vertice, ho dovuto alzare bandiera bianca. E in quel momento comunque ho raccolto cadaveri per strada, perché io non ci potevo credere. Gente che si ruotava in pochi, ormai gruppo sfilato, gruppetti di 15-20, gente che riusciva ad arruotarsi. E poi nel post gara abbiamo capito il perché, perché i corridori da qui, cioè, non sono corridori europei, che anche l'amatore europeo bene o male è uno che sa andare in bici, vede le corse. Qui invece c'è, cioè, gente che impugna il 12 come fosse un badile, prende a calci i pedali, e quando non sa fare una doppia fila, quando tira smette di tirare, proprio smette di pedalare, quindi quello che gli è dietro si ruota e gli va contro e cade per terra, e non hanno un'idea di cosa sia una doppia fila, un rientrare, cioè loro proprio smettono di pedalare, rimangono lì e ogni 5 minuti va giù qualcuno e poi si rialzano come se non fosse successo nulla. E però questo è il loro modo di interpretare il ciclismo, appunto è una guerra come dicono loro.
Ma poi il grande problema invece sono stati i rifornimenti
pazzeschi,
perché oltre a dare delle borracce, no, non erano borracce, erano tipo delle bottiglie da un litro e mezzo che passavamo a 45 all'ora e c'erano questi poveretti che penso non abbiano mai visto un rifornimento dei pro, che ti passavano un litro e mezzo di bottiglia gelata e penso che non l'abbia presa nessuno. E invece le squadre invece erano organizzate proprio in alcuni punti con le musette. Ma il problema non è che, cioè, siccome non sapevano neanche dove erano posizionate, quindi le vedevano all'ultimo e pretendevano di tagliare da una parte della carreggiata all'altra per andare a prendere queste musette. E ci sono stati dei momenti veramente rischiosi. Una cosa che mi ha gasato, che mi è sembrato di essere in una gara pro, è quando c'è stata la pausa pipì che tutti sono andati. Io non sono riuscito a farla. Ho provato, ma non sono riuscito.
Io ho visto più gente di tra Dubai Polis e Abu Dhabi, li ho visti più fare pipì che in gruppo, perché cioè erano fermi ogni 100 metri. Lì ti fa capire quanto l'adrenalina fosse dentro di loro proprio già dalle settimane e dai mesi prima per questo evento, perché alla fine cioè oggi era come per un amatore da noi una Sportful, una maratona delle Dolomiti.
No, secondo me è un po' di più, perché
sì,
alla fine
sì, ancora
non
di
c'è,
più
c'è.
Perché proprio
se metti, perché quello che il discorso che facevamo è appunto, se tu metti anche in Italia o in Europa in generale un montepremi di questo tipo, è ovvio che ci sono entrate assassine, gente che rischia la vita, specialmente in pianura, perché ti sembra di essere lì davanti, dici dai che me la gioco anch'io,
certo.
E quindi è questo un po' è stato questo il vero rischio, la vera differenza che abbiamo notato con la gara di Dubai di febbraio. Pensavamo ci fosse vento che poteva veramente cambiare le sorti della gara, invece il DS ieri sera ci ha mandato un report dettagliato con direzione del vento, intensità del vento, descrizione del vento, e praticamente ce lo ha riassunto con è una scoreggia, non ci sono problemi. E così è stato, perché in effetti non ha dato fastidio, non ci sono mai stati tentativi di ventagli, e per nostra fortuna, perché non abbiamo mai fatto uno in vita nostra, se no sarebbe stato un disastro. I cavalcavia non hanno fatto la differenza, anche se abbiamo visto degli attacchi senza senso da metà gruppo, gente che ha fatto aperte a 1000 watt credo per 40 secondi e gli è bastato solo per arrivare in testa al gruppo, neanche per andare per aprire proprio davanti. E negli ultimi, cioè, abbiamo fatto la media di gara è stata 45 orari, molto abbastanza costante, abbastanza facile per le prime due ore e mezza. E l'ultima ora, te lo posso dire, Kaiser, non l'ho mai detto in vita mia, ma da amatori abbiamo planato. Cioè, sì. Cioè, l'ultima ora abbiamo fatto 50 orari.
Nel no, di più.
50 orari l'ultima ora.
Ah, l'ultima ora, appunto. Sì, sì, sì.
E gli ultimi 10 km, 10 minuti. Vuol dire che siamo andati a 57 all'ora.
Sì, ma guarda, io... cioè, oggi ce lo siamo detti proprio, andavamo più dei pro.
Quando ho visto, ho aperto Strava, persone che segui, ho visto che Dombrowski e Demar, che hanno fatto il Tour of Hawaii, adesso non so che tappe fossero, hanno fatto tipo un minuto e mezzo in più di noi, ho detto, Kaiser, ma sai che in pianura forse non siamo così distanti dai pro? Però oggi era veramente scandaloso in alcuni punti. Che poi in effetti quelli che tiravano in quel momento erano dei semi-pro, perché l'olandese è un professionista, Gregabole è ancora un professionista. Il, colui che ha vinto poi la volata, ne hanno parlato GCN l'altro giorno, che è il terzo più vincente della stagione.
19 vittorie.
17 vittorie. 17
dietro Jasper Philipsen.
E davanti a Roglic.
Follia.
Dopo va bene, ha corso solo in Oriente, non è mai uscito dal cortile, ci sta.
No, però...
però lo vedevi che c'aveva... Sì. Era di un'altra categoria.
Gli atleti di vertice sono sicuramente all'altezza, un piccolo gradino sotto i... passistoni più forti che vediamo nelle corse World Tour, e alla fine sì, bastano 3-4 uomini così per portarsi a spasso il gruppo e fare medie allucinanti.
Comunque anche il campione della Bahrain che c'era, sloveno, il campione serbo che c'era della Bahrain era dentro a,
sì, chiaramente,
a tirare, cioè poi non era lì a giocare.
La cosa bella in una corsa così è stata che alla fine la distanza ti porta a avere quella cottura lenta, per cui nell'ultima mezz'ora veramente vedi gente finita, cioè vedi il gruppo numeroso, ma basta veramente un'aperta di uno che è fresco, che veramente c'ha la gamba, che ha una marcia in più, che veramente è in grado di fare la differenza, portar via un gruppetto.
No, il grande problema di oggi, che immaginavo io, ma non pensavo così tanto, abbiamo fatto 50 orari nell'ultima ora, 55 di media negli ultimi 10 minuti, 10 chilometri, col 52 giravamo a vuoto. Cioè, e quindi grandissimo errore, lo SWAT non può permettersi di andare a Dubai, Abu Dhabi, A, senza calze aero, e B, col 52.
Sì, follia.
Cioè, predichiamo bene e razzoliamo male, poi, veramente.
Poi mi è piaciuta la gara di Ratto.
Ah, Daniele Ratto,
che anche lui ha chiuso
quinto,
quindi anche lui ex pro, talento fortissimo, uno che batteva Sagan in volata, cioè...
No, e lui ad esempio vederlo in gruppo era, cioè lo vedevi, a me è già capitato di vederlo nei circuiti nella Bergamasca uno o due anni fa, e vedi che ha l'occhio, che ha la movenza da pro, e impari subito da lui, uno così guardandolo impari. Comunque, tornando al discorso della cottura lenta, le due cadute più grandi sono state dove anche Gilbo è caduto, cioè è rimasto coinvolto perché non è caduto direttamente lui, ai meno di 7 se non sbaglio c'è stata una caduta di 70 persone, secondo me una cosa, cioè, sentire il carbonio ti metteva veramente paura, poi dopo 10 secondi ti veniva l'adrenalina e continuavi, e dopo 10 secondi c'è stata un'altra caduta sotto il sottopassaggio.
Sì, quella io quando sono arrivato ho proprio urlato, ma che cosa cazzo state facendo? Cioè, ma vedere gente in questi sottopassi in cui si va giù a 65 orari, 70, cadere perché si ruotano, perché magari prendono una borraccia, rimettendola nel portaborracce gli parte la mano e scivolano e van per terra, cioè ti fa capire quanto, cioè, questa gara sia sentita, e soprattutto il Montepremi e questi sheikh mettono a disposizione, faccia gola a tutti e tutti vogliono...
No, la roba...
Cioè tutti vanno, cioè rischiano la vita anche per un piazzamento,
sì,
che non
sì,
è
sì.
Il top 10, è top 30.
Sì, sì, no, è stato veramente assurdo, ma anche lato femminile, le ragazze erano... peggio,
sì, criminali, cioè dovrebbero rinchiuderle,
perché essendo più piccoline vedevano dei passaggi stretti, si provavano a infilare, e mi è capitato due volte con la stessa che tra l'altro poi ha vinto, e mi sono arrabbiato, gli ho detto this second time no more, stop, e proprio entrando di testa, cioè toccandomi con la testa da dietro, stai pure tranquilla, poi dopo magari sai, questi atleti, cioè noi, per questi atleti magari vincere, cioè sono qua proprio di lavoro, non lo so, noi abbiamo una prospettiva diversa sicuramente.
Beh, ma queste non sono corse amatoriali.
Concordo.
queste erano corse pro, punto, cioè non erano corse amatoriali. Poi uno in Italia può vederla diversamente, ma alla fine siamo noi in Italia perché abbiamo una concezione primitiva, medievale, e per cui crediamo di esistere solo noi e che il ciclismo sia solo fare l'under o essere World Tour, quando in tutto il mondo ci sono le corse pro normali.
Sì, sì. È come nello sci alpino.
E ti fa capire, sì. Greg Abbole qua, che ha fatto l'Ampre, ha fatto Bahrain, lui adesso sta correndo professionista qui. Poi per noi in Italia questo non è professionismo, ma lui si guadagna da vivere, fa tanti soldi stando qua facendo queste gare. E la cosa assurda è che non ci sia nessun italiano come lui. E quindi capisci la nostra cultura sia ciclistica che imprenditoriale, per cui non c'è l'unico atleta in questo momento italiano a Dubai è Joe Lax,
grande
Joe Lax, che abbiamo rivisto dopo anni, e è stato bello fare il viaggio di ritorno in bus con lui. Tra l'altro la cosa più porno di oggi è stata ritornare in autobus alla partenza.
Cioè, abbiamo messo di più in autobus
un viaggio, cioè qui mettono, non è che ti dicono, fanno una lista e dicono devono salire 30 persone, no, facevano salire le persone in base a come andavano a noi. Quindi noi eravamo un gruppetto di sei italiani, biciclette sui sedili e sei persone, un autobus per sei persone. Bellissimo.
Comunque, sì, ci sono delle cose veramente fuori tempo per noi. E noi eravamo qua per divertirci, perché Dubai ci è piaciuto un sacco. E come hai detto te, hai alzato bandiera bianca quando hai visto un piccolo problema e non ti fidavi, giustamente. Io, cioè, riguardando anche i video, avrei potuto fare una volata che magari avrei fatto 10-15 posizioni meglio di quello che ho fatto, finendo quarantesimo, avrei fatto trentesimo, 25, non lo so, però, cioè, in corsa a un certo punto io mi sono detto che cazzo siamo scesi qua a fare. Perché ci sono stati dei momenti che io ho avuto veramente tanta paura. Non paura, cioè paura vedendo la cattiveria agonistica degli avversari che c'erano. Perché appunto loro, come dici tu, l'hanno vissuta come una gara professionistica. Noi non abbiamo fatto quel set mentale, non abbiamo inserito quel set mentale perché...
Ma sì, ma perché non lo sapevamo?
Non lo sapevamo.
Però sì.
Ma appunto Joe Lax sul bus ci fa: non ve l'ho scritto l'altro giorno, però qua i local la chiamano la gara della morte.
Alla fine sì, ha fatto bene a non dircelo, però è veramente così. E rispetto a Dubai, dove è una corsa molto più...
Quella più amatoriale.
Sì, è più amatoriale, una corsa che in cui metteva in palio una qualificazione al mondiale, quindi gente anche più abituata ad andare in bici. Perché a sta gara qui c'era gente, cioè, che addosso aveva la maglia che davano in regalo alla Gran Fondo, quindi proprio gente, è l'africano medio che legge su internet che c'è in palio 50.000 euro di premio, e quindi dicono andiamo a fare una gara di bici, perché
i marocchini, sperando
di poter vincere e portarsi a casa il Monte Premi.
E infatti tanti magari sono anche motori, però vedevi che avevano, cioè erano veramente pericolosi alcuni in gruppo. È andata bene, i dissuasori lì,
sì, assurdo,
quelli ti facevano saltare di testa, ma veramente, perché
poi avevi sempre paura di forare, perché io ad esempio ho detto ho visto gente che forava per colpa di quelli, ho detto magari succede a me, poi non è successo, però ne ho preso uno male, proprio mi si è storto il manubrio e soprattutto nelle discese, perché il gruppo larghissimo, un gruppo sono stati cosa 300-400,
sì, poi siamo arrivati tipo in 60, cioè.
Sì, poi anche il gruppo tu vedevi, ti sembrava di essere davanti perché ti vedevi la moto lì, magari la vedevi a 50 metri, ma in quei 50 metri c'erano 200 corridori.
Comunque per gli appassionati di cinema, io l'ho sempre riassunto questo tipo di gare, oggi proprio è stato l'esempio lampante, se non un remake, del film Mad Max Fury Road, dove praticamente partono in 500 tutti a fuoco, a blocco, e esplodono ogni 2x3, ci sono esplosioni e ne arriva solo uno. Più o meno, se fosse continuata 50 km in più, sarebbe stata veramente una gara di eliminazione chi sta in piedi.
Sì, che poi tra l'altro nel viaggio di ritorno Joe Lux ci ha raccontato che qui intanto ci sono tantissime gare, quindi anche per un italiano e un europeo che vuole trascorrere qui l'inverno o vuole approfittare della tassazione che ci sono in queste terre è veramente conveniente. E poi ci ha raccontato appunto della Gran Fondo che fanno a Jabalafé,
sì,
che fanno un centinaio di chilometri in pianura come noi oggi, e poi c'è sta salita lunga, quella in cui Gunn è arrivato su coi primi, pedalabile, che però basta un chilometro e chi ha il motore va, e chi non ne ha salta per aria, quindi veramente uno che ha la gamba può fare la differenza e anche divertirsi. E oltre invece ai circuiti, che quello, il meccanico della Dubai Policy, ieri sera gli ho chiesto che gara avessero in programma, mi ha risposto che avrebbero fatto le gare confederative, che sono delle, una sorta di gara istituzionale tra Dubai e Abu Dhabi, cioè dei circuiti una o due volte alla settimana in cui possono partecipare tutti, e a spot, dipende dall'importanza della gara, c'è sempre questo montepremi in palio.
E sì, adesso il prossimo appuntamento loro credo sia la stessa gara che abbiamo fatto oggi, con più montepremi, una cosa del genere mi hanno spiegato.
Sì, che alla fine oggi non era proprio la gara col montepremi più alto, e
cioè, questa era una preparazione alla gara col montepremi ancora,
sì,
più alto.
Sì, perché alla fine è sempre Dubai che fa le cose più in grande, perché Dubai deve sempre...
Sì, esatto, perché parte da Alcatraz, che è il cycle track in zona Dubai, diciamo, e arriva sempre a
Sì, esatto. E quelle sono le corse col montepremi più alto, e quindi, cioè, io personalmente... e consiglio a un italiano di venire a pedalare qua, proprio di venire a vedere l'atmosfera che c'è qui, perché veramente ti rilassi e pedali con un approccio
diversa,
mentale che da noi non c'è, perché da noi sei sempre stressato, hai sempre paura che ti succeda, cioè qui invece, come ho detto prima, tu puoi lasciare la bici nel centro di Dubai e il giorno dopo la ritrovi, e anche allenarsi anche su queste ciclabili alla fine è bello, perché puoi ripetere certi gesti, anche un chronoman o chi vuole curare la Z2 ai lunghi drittoni in cui veramente puoi andare via sempre a quei watt e farti una gamba pazzesca. Poi loro sono assurdi, perché anche quelle piccole dune per loro sono salite,
sì,
cioè loro si gasano e pensano che di fare lo Stelvio quando fanno una duna di 30-40 metri.
Ma in partenza, comunque, tornando ai russi, abbiamo ritrovato lo stesso russo che non so se è quello che ha vinto, quello che partiva davanti a te, quello che ha vinto a febbraio.
Sì. Era lo stesso, infatti l'ho riconosciuto.
Il suo set di rifornimento
ci ho parlato, e il set era sempre solito: banana e gel al caramello. Cioè il loro protocollo di alimentazione in una gara di 150 km è una banana e un gel. E questo ti fa capire, sì, che loro penso che non sappiano neanche cosa sia la Zwift Academy.
No, loro no. Però oggi non ha fatto grandi cose. Hanno provato ad andare via nel finale, ma non ha fatto granché.
A parte che sono, secondo me, non è gente che ha questa gran sparata esplosiva.
Però per dirti, a Dubai, alla gara di Dubai a febbraio, sembravano di un altro livello. Oggi già che c'è il livello della gara un po' più alto, erano normali.
Sì, sì, chiaramente. E poi non so se il nostro Gilbo vuole dirci qualcosa che magari abbiamo dimenticato, che vuole aggiungere.
Ecco, Gilbo è l'unico caduto, non per colpa sua, appunto.
Sfortunatamente sì, sono stato coinvolto all'incirca in meno 10 in questa caduta di 70 persone, e sono saltato sopra un ragazzo e vabbè, piccola caduta, piegato Forcellino, ma poi ripartito e ho rincontrato il Kaiser e abbiamo tirato a 50 all'ora per provare a rientrare. Vabbè, impossibile, però ci abbiamo provato. No, una cosa da aggiungere, io tatticamente avevo preparato qualcosa, nel senso che pensavo che la gara uscisse un po' più dura, qualche attacco, qualche tentativo lo speravo, in modo da poter fare un po' di selezione. Invece non è andata così, e livello molto alto, e me ne ero accorto subito, perché effettivamente quando si fanno certe velocità a livello amatoriale non è così scontato. E forse l'unico momento in cui si poteva fare qualcosa, abbiamo parlato anche oggi con i ragazzi, era su questo cavalcavia, dove anche l'anno scorso Greg aveva fatto la differenza con gli altri quattro, e hanno provato infatti a fare questa sorta di aperta, ma io ero lì ma non è successo niente. Quindi diciamo che già essere usciti vivi è già una cosa, secondo me, per oggi molto molto positiva.
Ma ecco, appunto, tu hai avuto paura, come ti sentivi nel gruppo?
Allora, io ero preoccupato per la prima ora, nel senso che ho detto, bah, saranno tutti freschi, la prima ora tutti vogliono stare davanti, e alla fine mi sono messo lì in mezzo al gruppo. Ecco, con la prima caduta ho cominciato a spaventarmi, fino a lì non pensavo. E poi ce ne sono state tantissime, tra l'altro ne ho vista una in diretta del mio amico Gian Lorenzo, ne è evitata una che ha fatto un numero fuori di testa, è passato in 30 centimetri tra la bici e un ragazzo che è caduto, non so come ha fatto, ma jolly della vita anche lì. Poi lì ho avuto paura. Detto ciò, pensavo che sul finale fossero un po' più tranquilli, nel senso, ho detto, ma sai, il gruppo diventa fila indiana, si mena 50 all'ora, e invece nemmeno lì. Ecco, non abbiamo parlato della cosa importante degli ultimi 10 km, zigzag di tutto il gruppo, pericolosissimo, veramente pericoloso.
Sì, se andate a rivedere le immagini, a parte che sembriamo fermi perché
esatto,
è una ripresa frontale e senza profondità, quindi sembra che siamo veramente fermi. Però si nota come il gruppo va a destra e a sinistra, e le cadute proprio accadono per quello. Poi il problema è che tanti non riescono a tenere la linea, o quando devono andare dritti non vanno dritti e creano disastri così.
Sai una cosa, Carlo, che una cosa un po' più tecnica rispetto a quello che è di solito il podcast di Radio Svat. In pianura bisogna saperci andare, nel senso che probabilmente noi italiani non siamo così abituati ad allenarci in pianura, e questo l'ho notato subito, perché effettivamente già risalire il gruppo in qualche momento, cioè, era faticoso anche per me, che sono abituato a fare circuiti comunque pianeggianti. Quindi bisogna allenarsi in pianura, e molto.
Sì, bisogna allenarsi, più che altro siccome anche a alte velocità, perché l'amatore da noi ha in mente andare ai watt medi, a FTP, a 30 all'ora, che ne so, salite, solite cose da italiani. E poi oggi ti rendi conto veramente che c'è il ciclismo sotto i 45 orari e sopra i 45 sì, orari. Cioè lì vedevi veramente la forbice, perché c'erano anche tanti ragazzi di Abu Dhabi, Dubai, molto magri, tirati, che sembravano dei super atleti. E quando la velocità era sui 47-48 orari c'era gente che li spingeva per mandarli avanti, per assurdo. Cioè, sono due tipi di ciclismo, però poi dopo vedi gente come Greg Abole, vedi il tocco di pedali che aveva, o Ratto, appena la velocità si è alzata era lì davanti con la sigaretta in bocca, per dirti.
Sì, hai visto come anche Ratto riusciva a rimanere sempre
nei
20,
esatto.
25, invece noi comunque
sempre c'era sempre da faticare a stare lì nella,
esatto,
posizione.
Ho provato un paio di volte, provato a mettermi nel treno della Dubai Sportis, ma mi hanno buttato fuori due volte.
Sì, sì, no, la cosa di bella di ste gare è che ti impari ad essere cattivo.
Per forza.
Perché alla fine per stare in gruppo non ce n'è di storia, cioè non esiste la gentilezza.
No.
Che siano ragazze o ragazzi, oggi dovevi essere cattivo e dire no, non passi, sto davanti io. Perché sennò le cadute il più delle volte accadono per quello, perché uno vuole passare, quello davanti si spaventa, sbanda e vanno tutti per terra.
D'accordissimo.
Poi è vero, abbiamo detto gara della morte, pericolosa. Appena tagliato il traguardo ho detto meno male che è andata, basta, non la facciamo più. Ma non credo, Kaiser, perché il 14 dicembre l'anno prossimo saremo ancora qua.
Sì, diciamo due o tre accorgimenti, secondo me poi possiamo essere, non dico competitivi, però essere un po' più pronti. Assolutamente.
No, ecco, sicuramente la grandissima differenza in queste gare è il lavoro, cioè il lavoro di squadra qua è forse la cosa più difficile. Perché comunque la squadra di Grega Bole non aveva nessuno in fuga, c'è stata una fuga di 4-5 di livello perché c'era Mansebo che sembrava un panno clamoroso e alla fine era Mansebo ed è uno che corre, cioè che corre nonostante l'età, fa gare gare UCI in giro per il mondo con un altro algerino che corre anche lui UCI, altri due o tre penso Emiri. E, però appunto vedevi che ha messo la squadra a tirare 7-8 persone fissi lì a 45 all'ora e sono rientrati come nelle gare dei professionisti.
Sì.
Sono rientrati quando dovevano rientrare.
Almeno 70 avevano la fuga aveva
3 minuti, esatto.
E no? Poi in un momento
li hanno ripresi appena si è alzata la velocità.
Sì, con 4 cavalcavia.
Esatto.
E siamo rientrati.
Quindi anche quelle dinamiche oggi, cioè abbiamo vissuto più dinamiche non so te che hai gareggiato più di noi. Vabbè, Kaiser ha fatto un anno da elite under 23, quindi sicuramente ha fatto gare di livello più alto, però io da amatore non ho mai trovato un livello, una gara del genere.
Sì, infatti sinceramente dopo un'ora e mezza nella mia testa sto già pensando ma adesso facciano una perta di 30 secondi,
sì,
un minuto,
sì,
perché
sì.
Mi stavo non annoiando, però non sei abituato a stare in mezzo al gruppo, guardavo il cardio, 125 battiti, poi ho guardato la potenza media, ho detto cavolo 195 watt medi, sto facendo zona 2, cioè non sto quasi gareggiando. Però effettivamente è quello che succede nelle gare pro.
Esatto, l'amatore non ha... cioè anche noi alla fine abbiamo questo set mentale che gara, dobbiamo aprire tutto il giorno, si parte a blocco, si arriva a blocco. Invece come nelle gare pro, magari parti a blocco, poi ti rallenti, vai a fiammate.
Sì.
E sono quelle fiammate dove magari in quei 5 minuti devi fare la differenza. Quando l'amatore medio viaggia a FTP, viaggia a watt medi a medio, cioè
certo.
L'amatore medio in Italia fa le gare al medio.
Esatto, vero, vero, vero.
Ma anche nei circuiti per assurdo, eh?
Sì, sì, sì. Infatti, cioè, anche chiedere la normalizzata di una gara di questo tipo, io ho detto subito, ma preferisco fare meno watt normalizzati possibile avere quei 30 secondi, quel minuto buono verso la fine. Secondo me è stata una scuola questa gara per me, parlo personalmente che ha vissuto tutta la carriera da amatore, perché ho imparato tanto, ho imparato a gareggiare con gente che è molto più esperta, ha probabilmente anche molto più motore e ho capito che ci sono dinamiche che cambiano proprio il modo di intendere il ciclismo.
No, e poi il bello di queste gare, che comunque sono abbastanza varie, come c'è chi ha fatto l'ex pro world tour, c'è chi è un continental, c'è chi è professionista qua, quindi è un livello sotto ovviamente, c'è chi è amatore, c'è chi è iniziato ieri e capisci in gruppo dietro a chi devi stare, cioè quella è una cosa, guardi come pedalano, dici sì sto dietro a questo qua, ne trovi un altro che appena fa due sbandatine dici adesso devo spostarmi perché sennò vado per terra.
Vero.
Sono super allenanti da questo punto di vista.
Sì, sì, verissimo.
Però chiederemo agli emiri e ai sultani, chiederemo al nostro amico sultano se potrà lavorare per togliere quei dissuasori che ci hanno fatto saltare di testa, veramente.
Follia. Guarda, a Dubai questi problemi non ci saranno. Come ultima cosa io mi sento di consigliare a tutta quella gente che in Italia fa circuiti e ama fare le gare in pianura, cioè venite a gareggiare qui, perché cioè io personalmente non partirei mai da casa in Italia per andare a fare un circuito, ma se mi dici fai 7 ore d'aereo per venire qua, cioè sono la persona più contenta, perché veramente cioè corri in un contesto e con delle persone sì, da cui sia puoi imparare e da cui puoi dire il livello massimo che posso trovare per una gara di pianura è qui negli Emirati Arabi.
Che poi posso dirti, nel post gara e nel pre gara l'atmosfera era super rilassata, non sembrava una gara dove ci si giocava 500.000 euro di premi,
certo, certo. Però sì, poi in gara.
Però questo è il clima di Dubai.
Sì, vero. Zero mille.
Sì, esatto.
O vena chiusa o.
Ed è come il deserto, la conformazione del deserto che vive di zero mille praticamente. No, racconta anche l'aneddoto zero mille della pioggia, Kaiser.
Ah sì, oggi cioè, c'hanno, sempre nel viaggio di ritorno ci ha raccontato Joe Lux che anche nei telegiornali qui ultimamente avvisano la gente, dicono che nei prossimi giorni faranno piovere buttando dei cumuli di polvere d'argento in queste masse di umidità nell'aria e quindi fanno piovere, però a volte sbagliano le dosi e quindi creano delle piogge equatoriali che allagano la città, le strade, quindi poi devono perdere giornate intere per ripulire e riportare alla normalità tutto, perché qui gli scarichi non esistono, cioè non, sottopassi non c'è nulla, quindi se piove si allaga tutto e quindi appunto ti fa capire che loro non conoscono la misura, quindi o tutto o nulla.
Fammi dire una cosa invece, un lato negativo che non mi è piaciuto, ho visto troppa gente che lanciava i gel, cioè loro non hanno questa cultura del mettere il gel, di rimettere il gel che hai mangiato e rimetterlo in tasca.
Ma non esiste qui, cioè qui il green e il riciclo, cioè loro, noi dobbiamo pensare che loro hanno costruito tutto questo in 10 anni e quindi hanno la mentalità che in Italia c'era negli anni 80. Negli anni 80 nessuno in Italia faceva la raccolta differenziata,
sì.
Quindi cioè, dobbiamo anche comprenderli e capire che in questo momento per loro, penso che addirittura mi hanno detto che le immondizie le mettono sotto le dune di sabbia, no?
Dove faranno la salita,
sì,
del
dove
mondiale.
Faranno la salita del mondiale del 2028, quindi da questo punto di vista penso che possiamo anche perdonarli.
Pazzesco e pauroso la produzione TV, produzione streaming, livello veramente altissimo. Perché siamo arrivati anche nella zona del traguardo, premiazioni con i
coriandoli,
il cannone, argentati
poi,
e oro.
Poi addetti stampa, giornalisti, TV, tantissime telecamere, perché credono in questo, credono proprio nello sport in generale. Come hanno fatto nel calcio alla fine, che sono arrivati in Europa e hanno comprato tutte le squadre. La geografia non è dalla loro parte, perché veramente hanno questo limite che è il caldo. Io l'unica critica che voglio fare loro è che queste gare devono farle partire alle 9 del mattino
e farle finire col caldo vero.
E caldo vero, senza partire alle 6, in cui battavamo i denti perché veramente faceva abbastanza freddo questa mattina.
22 gradi.
Sì, però si sente, alla fine qui bisogna correre,
no, ecco,
con l'asfalto caldo,
no,
la bici che scorre.
La cosa assurda è che siamo partiti dalla Brianza dove c'erano 6 gradi. Siamo atterrati qua, 30 gradi, abbiamo detto Madonna che caldo, caldissimo, si sta da Dio. Il giorno dopo c'erano 6 gradi in meno, 25, e abbiamo messo la felpa, cioè che è una cosa assurda mettere la felpa a 25 gradi, perché li vedi, loro sono, cioè tante volte quando sono sotto i 30 gradi
escono
loro,
in lungo.
Per loro è come dire da noi 12-13 gradi.
Sì, escono in lungo, però hanno una passione per questo sport che...
E anche per l'aria condizionata nei luoghi chiusi.
E veramente è stato bello e a febbraio torneremo a Dubai e quindi...
Ecco, una cosa che nei momenti di rilassamento, nei pochi momenti di rilassamento, oppure nelle fasi dove ero veramente a blocco e pensavo ad altro, mi immaginavo come avrebbe corso Gaffu.
Lui penso che avrebbe...
Avrebbe fatto così, allora...
Fuga subito
perché la gara è lunga, quindi a mio favore. Poi sarebbe stato ripreso sui cavalcavia, sarebbe subito ripartito sul cavalcavia e poi nel finale?
No, nel finale probabilmente sì, giustamente avrebbe alzato il piede per non prendersi i rischi, perché anche lì le transenne, piedini esposti, e quindi vai sopra lì e
sì, però c'era, fai la fine. C'è da lato, dire sì, che era abbastanza larga la carreggiata della volata finale.
Sì, però come abbiamo visto le ruotate che successe negli ultimi chilometri, poi ci stava che qualcuno potesse ruotarsi anche in volata.
E cosa bella che, vedendo la volata da dietro, il compagno di squadra, come nelle gare pro, che esultava.
Sì, prima, della Dubai Police, bellissimo.
Il ragazzo anche, che era in fuga con Gaffer.
E anche lui un rischio pazzesco, perché esultare così vicino alle transenne, in gruppo così, cioè, era 80 su 100 che andasse a terra, però ti fa capire quanto loro ci tengano a queste gare, anche perché loro si dividono i premi, ci hanno detto. Tutto il montepremi va diviso tra compagni, e quindi giustamente fanno gioco di squadra, e perché...
Vabbè, per gli amanti delle cifre, queste sono cifre, prendete con le pinze, perché sono, ci sono state dette nei vari giorni, le prendiamo un po' così. Comunque, un corridore top qua rischia di prendere dai 90 ai 110-120 mila euro all'anno, per dirti. Ovvio, uno che vince. Adesso non so il ragazzo algerino, che è comunque 17 vittorie tra i vari montepremi e così.
Poi qui burocrazia e tassazione non esistono. E quindi è assurdo che nel 2023 non ci siano ex pro italiani e professionisti che non si sono accorti che gli Emirati Arabi sono la nuova frontiera del ciclismo.
Cioè, per assurdo, si sono accorti loro, cioè, loro vengono a Livigno, ma non per preparare delle gare in Europa, per preparare il loro inverno, che equivale alla nostra estate corsaiola. Cioè, sarebbe bello vedere comunque un calendario annuale misto. Alla fine qua è l'utopia realizzata, perché noi amatori possiamo correre con dei pro di livello più inferiore, ma ti dirò che oggi, guardando anche le velocità e i tempi, mi sono avvicinato quel cielo, il dito ha quasi toccato il cielo, Kaiser. Dopo siamo più scarsi, cioè, facciamo ironia, però ragazzi, 55 di media negli ultimi 10 chilometri, 50 di media l'ultima ora, io non l'ho mai fatta in bicicletta, ho consumato l'11. Niente, Kaiser, grandissima esperienza, non vediamo l'ora di tornare a febbraio.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao, ciao.